Diamo spazio al dibattito con i vostri interventi, tutto ciò che può interessare una discussione, un confronto.
Ringrazio. Ho chiesto subito la parola. Mi chiamo Marinella Perlini, sono il coordinatore di una RSA di Busnago. Ho chiesto la parola perché ho partecipato a questa riunione con grande piacere e con grande aspettativa. Nel nostro lavoro ormai la figura dell'amministratore di sostegno è diventata un punto di riferimento e una cosa molto importante. Ma vorrei agganciarmi un attimo alle cose che sono state dette un pochino nell'introduzione, mi sembra, se non ricordo male, dal dottor De Lillo, nel senso che l'amministratore di sostegno o il tutore o il curatore intervengono quando la persona maggiorenne ha delle problematiche per cui non è più autosufficiente nelle sue varie declinazioni di decidere per se stesso, perché fino all'atto della maggiore età è assistita dai genitori in quanto per età e per conoscenze incapace di governare se stesso. E con questo mi aggancio invece al momento della fase conclusiva della vita, quando uno per età o per parziale perdita delle proprie capacità ritorna incapace di provvedere assolutamente in toto a se stesso. E allora mi chiedo, perché questo è uno dei grossi nostri problemi, perché quando uno nella famiglia ha ancora dei figli molto attenti, molto vicini, deve avere, ma vi chiedo in questo anche sostegno se la mia interpretazione è sbagliata, una nomina ufficiale di un amministratore di sostegno o di un tutore per provvedere a sé nell'ultima fase. E mi spiego. Noi abbiamo 100 anziani ricoverati da noi. Sui 100 anziani ne abbiamo 20 in Alzheimer conclamato, quindi di per sé incapace, ma anche per gli altri 80 una grossa percentuale e per età e per patologie non è più capace di decidere del proprio patrimonio, della propria, ma anche per molti versi della scelta della propria salute. E quindi diventerebbe, per quanto detto e per più o meno quanto scritto nella legge, automatico, cioè necessario, per poter firmare il consenso informato alla cura, per poter autorizzare alcuni trattamenti. A noi non interessa la gestione patrimoniale, ma la gestione della persona e della salute. Per avere un consenso informato alla cura, una autorizzazione formale a restare nella struttura, noi non possiamo obbligare nessuno, quindi una sottoscrizione contrattuale, una sottoscrizione della richiesta di accesso, in questo caso cosa dovremmo avere? Tutti amministratori di sostegno, in quanto la firma del figlio, della moglie, di quello che noi chiamiamo parente responsabile, giuridicamente non sarebbe sostenibile. E allora, laddove c'è accordo tra i figli, laddove non abbiamo problematiche di gestione familiare, perché non pensare che il figlio possa essere gestore dei genitori? Perché quando noi presentiamo, io ho due assistenti sociali molto brave e molto competenti, ringraziando Dio che collaborano con me nella gestione, ma quando noi facciamo gli ingressi, quando noi facciamo i colloqui preliminari, quando noi parliamo con le famiglie, ormai prospettiamo sempre la necessità, l'opportunità e comunque di accedere alla figura dell'amministratore di sostegno. E in questo li vediamo molto rattristati, perché si sentono detratti di quella che è una cosa che loro fanno in quanto normale, lo fanno come figli, lo fanno perché gli vogliono bene. E allora vi chiedo, c'è un appiglio giuridico, c'è una procedura che sostenga i nostri atti, giuridicamente opponibili in qualunque caso, laddove ci siano consensi informati alla cura importanti, o comunque dobbiamo, e mi riaggancio sempre agli inizi, intasare gli uffici, i tribunali, di per ogni nostra casa centinaia di domande di amministratore di sostegno. Grazie.
Grazie a lei. Chi se la sente? Bene. Magari se ci ritornate il microfono. Come? Oh, mamma mia, pensavo c'è una sollevazione di... avrà più risposte, signora, guardi. Aspetti che arriva il microfono, quindi facciamo...
Grazie. Io sono il dottor Marsano dell'ufficio anziani dell'ASL e volevo testimoniare intanto a tutti che il percorso per promuovere la figura dell'amministratore di sostegno è un percorso ormai di più anni, e anche con convegni soprattutto all'interno dell'RSA, giusto appunto. Infatti mi sento un pochino coinvolto anche per questa funzione particolare, viene proposta sempre più spesso questa figura. Vale la pena però, per rispondere a quello che dice la dottoressa, che conosco, quindi so bene il tenore della sua domanda, in realtà l'amministratore di sostegno può essere un figlio, quindi evidente che il giudice nel momento in cui fa un decreto sente sicuramente coloro che sono già di per sé vicini. Quello che lei dice è però giusto, cioè arrivare ad avere una persona che da un punto di vista del contratto, l'ho sentito anche proprio l'altro giorno a Castellanza, dove si parlava esclusivamente dei contratti per pagare la propria permanenza in un RSA e si diceva che laddove la persona anziana non avesse esplicitamente dato ad altri questo incarico e espresso il consenso di voler risiedere in RSA, poteva diventare giuridicamente difficile qualsiasi altra situazione. Quindi c'è un aspetto giuridico legale, poi penso che il dottor De Lillo meglio di me lo saprà spiegare, perché io sono un medico e non sicuramente un legale. E quello che però a me interessava dire è che l'aspetto del consenso informato alle cure deve necessariamente essere tutelato dal fatto che qualcuno si assume la responsabilità, soprattutto quando la persona può avere una contenzione e quindi essere sottoposta a contenzione, può essere sottoposta a trattamenti particolarmente importanti, dove noi non possiamo non tenere conto che qualcuno si sia assunto una responsabilità in questo senso. L'ultima cosa che volevo dire riguardava un attimo la doppia veste dell'amministratore di sostegno. L'amministratore di sostegno, secondo quello che ho capito io dalla legge, non è che va a tutelare in toto tutti gli aspetti, ma solo quegli aspetti che il giudice, dopo aver fatto un analitico, come dire, indagine sulle capacità e sulle opportunità di nominare con decreto una persona, gli affida. Ed è implicato solo per quelle. Quindi, e possono poi oltretutto essere revocate nel momento in cui uno fosse in grado di avere delle capacità residue o di migliorare delle capacità residue. Sicuramente il panorama delle RSA è questo. Alcune RSA lo fanno un po' a tappeto, questo meccanismo di attivare l'amministratore di sostegno. Ho sentito anche degli avvocati che dicono di farlo con grano salis, dove si tocca con mano la possibilità che ci possa essere o un conflitto tra i figli, tra i parenti, o che ci possa essere un danno derivante da un'assenza di qualcuno che decida per contro. Quindi senza intasare i tribunali vale la pena di tener conto delle varie situazioni. E soprattutto però promuovere sicuramente questa figura, perché è a tutela della persona, ripeto, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti dei trattamenti sanitari.
Grazie. Grazie. C'è qualcun altro?
No, facciamo rispondere anche il dottor De Lillo su questa cosa e poi la dottoressa.
Vabbè. In effetti la dottoressa che è intervenuta per prima ha toccato una serie di problemi, però alcune risposte se le date da sola. Noi dobbiamo partire da un presupposto che, come ho detto all'inizio della mia relazione, il minore è sicuramente incapace, è incapace per legge di provvedere ai suoi interessi, ai fatti suoi. Il maggiorenne, e quindi maggiorenne dai 18 anni in poi, si presume capace. Si inverte l'onere della prova a questo punto. Siamo noi che dobbiamo dire che quello è incapace e che quindi ha bisogno dell'amministratore di sostegno, altrimenti vale la sua volontà. Se questo dice io non voglio stare nella RSA, non voglio stare, non voglio sottopormi a una certa terapia, eccetera, noi non possiamo farci niente, a meno di non interdirlo, a meno di non dargli l'amministratore di sostegno. Si è sempre parlato della potestà genitoriale, quella che una volta si chiamava la patria potestà. Non possiamo introdurre una potestà filiale, perché allora dovremmo dire raggiunto il 96esimo anno di età si presume l'incapacità. Questa mi pare che era Swift con i viaggi di Gulliver. A un certo momento trovava una popolazione nella quale esistevano quelli che non morivano mai e che venivano di fatto interdetti, perché dopo 200 anni di vita venivano lasciati da soli perché i loro beni dovevano necessariamente passare ai familiari. Cosa pretendiamo? Che il vecchietto ritorni bambino, bis pueri sunt senes, insomma, nel momento in cui si invecchia. Da quando si invecchia? Da 65 anni? Allora sono da interdire anche io. Da 70 anni? Allora magari qui c'è qualcuno che deve essere interdetto. Eppure ragioniamo ancora bene. L'interdizione o la inabilitazione o l'amministrazione di sostegno va quindi data caso per caso. Questa persona che si nomina come amministratore di sostegno o come tutore o curatore è quella che presterà il consenso informato, è quella che deciderà sulla contenzione eventualmente necessaria d'accordo col medico e per i casi in cui sia veramente necessaria. Ma dobbiamo necessariamente partire dal presupposto che una persona che si presume capace, si presume per legge capace, sia di fatto invece incapace. E come la mettiamo ancora con i testamenti? Perché ha toccato anche il testamento biologico la signora, la dottoressa. Il testamento biologico, io dichiaro oggi, essendo capace di intendere e volere, che non vorrò essere rianimato se per caso dovessi essere lì per andarmene. Vabbè, d'accordo. Ma e se per caso la situazione si modificasse? E se questo testamento biologico è fatto oltre il quinto anno prima? Come facciamo a dare, a riconoscere validità a una manifestazione di volontà manifestata prima di un certo tempo? No, non abbiamo una risposta univoca, non abbiamo una risposta ex lege, diciamo. E allora dobbiamo prendere atto che la situazione di quel tal signore Tizio Cai, nato nel 1920, è tale che non è più capace di intendere e volere, non è più capace di prestare un consenso informato a una certa terapia, non è più in grado di acconsentire alla permanenza in una RSA, e dobbiamo dare una persona capace che si sostituisca a lui. Ecco l'amministratore di sostegno, ma va fatto caso per caso. Mi dispiace, ma non è possibile una delega automatica al compimento di una certa età.
Mi scusi, poi non disturbo più la platea, ma per noi è davvero vita di tutti i giorni e quindi problema molto molto sentito, intorno al quale col nostro medico, con tutti, ma anche col dottor Marsano, dibattiamo davvero davvero tanto, per cui sì, da un punto di vista giuridico giustamente mi ha risposto e altro non poteva essere, però proprio per questo anche fino a quando non c'è l'amministratore di sostegno e quindi fino a quando la famiglia non ne chiede, la famiglia, perché poi non posso chiederlo io, fino a quando qualcuno che assiste la persona non istruisce la pratica per l'amministratore di sostegno piuttosto che altra figura, noi dobbiamo ritenere che quel soggetto è comunque abile, che quel soggetto è comunque autonomo. E allora mi si innesca anche un'altra problematica con cui interesso i medici di struttura, cioè il medico, conoscendone lo stato di salute, sa, e quindi sappiamo anche quando la persona può essere giuridicamente capace, cioè intellettualmente, intellettivamente capace di discernere per sé. E allora si innesca anche un'altra problematica. Torno a dire, noi parliamo sempre con le famiglie e condividiamo sempre con loro la necessità, rassicurandoli sul fatto che non è un espropriargli della proprietà del loro genitore quella di consigliargli un amministratore di sostegno, ma diventa anche un coinvolgimento nostro, e vi chiedo ancora, anche giuridico, nel dire alla famiglia, nel dire alla persona, guarda che anche se tu lo vedi che capisce tanto, guarda che anche se per te tutto quello che ti dice è oro, guarda che se ti... purtroppo per le patologie che ha, purtroppo per le sue condizioni, non è più così autonomo, non è più così lucido, non possiamo dipendere dalla sua firma per atti giuridicamente rilevanti, per la tutela del sé. Allora lui dice, no, ma sono io e firmo. Noi dobbiamo dire, no, la tua firma non conta niente. Mettetevi nei nostri panni, è piuttosto difficile. E quindi vi chiedo, chi poi deve sollevare il problema dell'autonomia, della non autonomia, della reale autonomia del soggetto a decidere per sé? Grazie, poi ho finito.
È facile rispondere, al massimo si invita il pubblico ministero a promuovere un'azione, per esempio l'interdizione, dopodiché il giudice esamina approfonditamente la persona, non lo guarda in faccia e lo manda via. Io ho fatto diverse volte l'esame dell'interdicendo o del beneficiario dell'amministrazione di sostegno. Ho chiesto come si chiama, dove è nato, quando è nato, dove abita, se è sposato, se ha figli, se ha un patrimonio. Alle volte mi rispondono fischi per fiaschi, è certo, però certe altre volte danno delle risposte anche abbastanza attendibili. Ma l'esame non si ferma qui. Bisogna chiedere anche, non so, è una vecchietta di 80 anni, signora, quanto costa il latte, quanto costa il pane? Se questa non sa neanche quanto